Chiedo alla Madonna di aiutare me e voi questa sera in questa adorata semplificazione di tutto. Quando ho letto questa frase che Giussani ha detto un mese fa ai novizi dei Memores Domini, è come se tutto quello che uno ha nel cuore inespresso, implicito, per lui, per le persone care che gli sono vicine, per chi incontra, per la Chiesa del Signore, fosse tutto riassunto in queste tre parole, una adorata semplificazione di tutto. Questo mi è sembrato come la carità più grande, nei confronti delle persone a cui uno vuole bene, la carità più grande nei confronti della Chiesa del Signore, la carità più grande nei confronti dell'uomo che si incontra, lontano o vicino, vicino. Se lo si incontra, sempre vicino. Questa adorata semplificazione di tutto. Adorata vuol dire che è una cosa divina, perché altrimenti non si potrebbe adorare. Quando la vita diventa così semplice, semplificazione, è una cosa divina. E uno si mette in ginocchio di fronte a questa grazia che gli è stata donata. Adorata semplificazione di tutto. Diceva, così l'avvenimento cristiano, l'avvenimento di Cristo nel mondo vuol dire nei rapporti quotidiani, nella condizione umana normale, di famiglia, di lavoro. L'avvenimento di Cristo nel mondo è una adorata semplificazione di tutto. E lo ripete, una adorata semplificazione di tutto. E poi come esempio, e anche questo mi ha proprio commosso, come esempio di questa adorata semplificazione di tutto. Recita, o Gesù, d'amore acceso, non ti avessi mai offeso. O mio caro e buon Gesù, non ti voglio offender più. Così la domanda al Signore è che anche queste le parole di questa sera aiutino questo cammino, in questo orizzonte luminoso che diventa sempre più luminoso, in questa bellezza, come diceva il canto che abbiamo fatto, che luce che annuncia il banchetto che cresce in bellezza. Allora, prima suggerisco, secondo me, la sintesi dei primi capitoli del testo di Scuola di Comunità. La sintesi, come già abbiamo accennato, sta tutta, secondo me, nelle parole dell'introduzione, quando parla del passaggio del senso religioso alla fede. Non è più un ricercare pieno di incognite. Questa è la religiosità umana. La religiosità umana nel suo impeto puro, nel suo impeto creaturale. Non è più un ricercare pieno di incognite. ma la sorpresa di un fatto accaduto nella storia degli uomini. La sorpresa. Non è più un ricercare pieno di incognite, ma la sorpresa di un fatto. Se prendete a pagina 35 e 36 questa frase semplice ridetta con altre parole, ma sono le stesse. Non sarà più basato su sforzo umano. Questa è la dinamica del senso religioso, della religiosità umana. Sforzo umano come costruzione e immaginazione. Su uno studio, una ricerca, volto a una cosa lontana, enigmatica, tensione di attesa verso un assente. Tensione di attesa verso un assente. Sarà, e qui è la frase, sarà invece l'imbattersi in un presente. Questa è la fede. Non tensione di attesa verso quid segretum, un qualcosa di segreto. Quod sola reverentia viden. Questa frase di Tacito è difficile trovarne una più bella per descrivere la dinamica religiosa, che non rimane in questa purezza, che non rimane, perché è ferita dal peccato originale la dinamica religiosa, anzi è il punto in cui il peccato originale più è evidente, la religiosità. Tant'è vero che così facilmente diventa adorazione di Satana, così facilmente diventa persino sacrifici umani. Come mi ha colpito qualche settimana fa quel brano del Deuteronomio che noi preti abbiamo letto, la maledizione contro coloro che commettono sacrifici umani. Persino dei figli a Satana. Quindi non sarà questa tensione verso un assente ferita che decade, sarà invece l'imbattersi in un presente, di cui la parola fondamentale è in un presente. Questo è il capovolgimento, sarà la semplicità, e ritorna la parola, la semplicità di un riconoscimento. Questa è la fede, la semplicità di un riconoscimento. E poi ancora, pagina 36, l'esperienza di un presente. Il primo metodo, quello religioso, favorisce l'intelligente, il colto, il fortunato, il potente. I farisei che non erano insinceri, erano sinceri. È la religiosità che porta, senza neppure accorgersi, a questo formalismo oggettivo, con le intenzioni più buone. Nel secondo metodo, quello dell'imbattersi in un presente, viene favorito il povero, l'uomo comune. L'uomo che ha già tanti pesi nella vita, perché la vita ha già tanti pesi. L'uomo con questi pesi si può imbattere in una cosa che lo sorprende, in una cosa presente. Allora i capitoli di oggi sono il quinto, il sesto e il settimo. In fondo dicono la cosa che secondo me paradossalmente è la cosa, starei per dire, come più geniale e più attuale dell'esperienza cristiana, che è sempre, sempre un imbattersi in un presente. È sempre. Non il primo incontro, è sempre l'imbattersi in un presente. Qui, secondo me, la grande distinzione tra l'Antico e il Nuovo Testamento. L'Antico è la fedeltà a un incontro reale. Il Nuovo è sempre l'imbattersi in un presente. Altrimenti non sarebbe risorto. Non è la fedeltà a un incontro passato. Questo è proprio della dinamica ebraica. Il cristianesimo è sempre l'imbattersi in un presente, sempre. Questi tre capitoli descrivono questo. Dicono in fondo solo questo, lo dicono in tanti modi, ma dicono solo questo. Dicono che è sempre l'imbattersi in un presente, che il cristianesimo non si può definire come la fedeltà a un incontro passato. E il primo titolo è forse quello più, da questo punto di vista, più significativo. Nel tempo, una profondità di certezza, nel tempo. E poi le prime parole. Vediamo ora come si è confermato il carattere eccezionale del fatto incontrato, come una impressione pur carica di evidenza, il primo incontro. Ma è bellissimo che Giussani parli di impressione. È stato così per Giovanni e Andrea quel pomeriggio, quell'impressione pur carica di evidenza, un'evidenza assoluta. Nel primo incontro c'è tutto, quell'impressione è un'evidenza assoluta, semplicissima e assoluta. Ma come quell'impressione evidente si è trasformata in convinzione, si è trasformata in profondità di certezza. E qui Giussani nel primo paragrafo, ed è tutto contenuto nelle prime pagine, quindi dovete leggere soprattutto pagina 57, 58 e 59, accenna al secondo capitolo del Vangelo di Giovanni, quando Gesù viene invitato, dopo aver incontrato i primi, il primo capitolo dopo il prologo, è in fondo la prima settimana, i primi 7 giorni di Gesù con tutti gli incontri, da quello con Giovanni e Andrea, a quello poi con Simone, fratello di Andrea, quello con Filippo, eccetera, Natanaele. Quindi già dopo i primi incontri che abbiamo descritto, viene invitato al matrimonio a Cana. E Giussani si stupisce che alla fine di quel miracolo il Vangelo dice e i suoi discepoli credettero in lui. E allora si domanda, ma come? Non avevano già creduto? E leggo. Invece questa, di ripetere credettero in lui, è invece questa la descrizione psicologicamente perfetta e precisa di un fenomeno usuale per tutti noi. Quando si incontra una persona importante per la propria vita, c'è sempre un primo momento in cui lo si presente, un primo incontro. Sempre l'evidenza di un riconoscimento ineludibile. Ma solo lo spazio dato al ripetersi. Ecco, queste tre parole, se poi leggete scuole e comunità, sottolineatele. Ripetersi di questa documentazione. Ripetersi quindi dell'evidenza di quel riconoscimento. Ma lo spazio dato al ripetersi di questa documentazione carica l'impressione di un peso esistenziale. E i suoi discepoli credettero in lui. E questa frase è più volte ripetuta nel Vangelo. Non è che la prima volta non fosse vero, non fosse reale, ma se non fosse ripetuta, quella prima impressione evidente, vera, reale, si sarebbe a poco allontanata, si sarebbe a poco sfumata l'orizzonte. E poi pagina 59, traiettoria della convinzione in un successivo ripetersi di riconoscimenti, successivo ripetersi di riconoscimenti. La fede è la sorpresa di un fatto, il rinnovarsi di questa sorpresa, successivo rinnovarsi di questa sorpresa. Allora l'importanza dello spazio e del tempo. Poi Giussani inizia in questi tre capitoli come il rinnovarsi di questa sorpresa rende evidente chi era Gesù. Già nel primo incontro c'era tutto, come impressione c'era tutto, ma il rinnovarsi dell'incontro è il rinnovarsi della sorpresa che fa crescere la domanda e fa crescere il riconoscimento. Chi è costui? Chi è quest'uomo? E fa crescere la sorpresa di fronte a quest'uomo. Lo pensavo, vedete, scusate questo accento, lo pensavo questa mattina. Stamattina sono andato, siccome avevo 2 ore di tempo, sono andato a dire le lodi a San Pietro Martire, vicino a Seveso, vicino al paese di Giussani, Desio. È il seminario minore della diocesi di Milano, dove io sono entrato piccolo in quarto ginnasio, la prima volta che sono entrato in seminario. E sono stato lì dove San Pietro Martire era uno dei primi frati domenicani di San Domenico, ucciso mentre da Como veniva a Milano, è stato ucciso dagli eretici ed è stato veramente, anche perché nel Medioevo un martirio era una cosa, come dire, abbastanza non solita, insomma, è stato veramente un'impressione grandissima, simile a quella di Tommaso Becket, l'arcivescovo inglese ucciso, insomma, in quei secoli, l'uccisione di San Pietro Martire. Il corpo è sepolto a Milano, ma lì c'è, come si chiama, il coltello, il grande coltello con cui è stato ferito. E poi anche quando ero piccolo, nel piccolo catechismo, è che lui col sangue che gli usciva ha scritto credo per terra, e questa era una delle immagini del catechismo piccolo che più mi colpiva, e più tanto è vero che la ricordo ancora. E ho detto le lodi dell'antico breviario ambrosiano, come quando ero entrato lì in seminario. E poi alla fine sono andato davanti, c'è una statua della Madonna in questa chiesa, c'è un altare laterale, molto simile alla statua della Madonna qui nella Basilica di Sant'Antonio, proprio una donna molto forte, con in braccio il bambino, e mi sono messo in ginocchio a dire l'Ave Regina Celorum. E mi sono commosso a pensare che anche quando ero piccolo lo dicevo. E lo dicevo sinceramente, perché proprio il mio seminario è stato una cosa bellissima per me. Insomma, lo dicevo con tutto il trasporto, poi con un bambino piccolo, un ragazzino piccolo può dire quelle cose. Ma era imparagonabile, come dire, lo stupore, la commozione con cui lo dicevo questa mattina. Era imparagonabile, perché quell'impressione di me, piccolo bambino, e quell'ingenuità buona nei confronti del cristianesimo che la parrocchia, che i miei genitori mi avevano dato, è imparagonabile rispetto al tempo e allo spazio di questi anni. Come è diventato evidente, e come le parole raggiungevano quella realtà. Così, questa è la dinamica della fede cristiana. È un'impressione, un'impressione buona in cui c'è già tutto, c'era già tutto, nel battesimo c'è già tutto, c'era già tutto. Eppure il rinnovarsi di questa impressione la rende umanamente imparagonabile all'inizio, la rende umanamente di una così più cara, non direi più evidente, più cara, perché diventa più cara quando gli anni passano, più vicina, più familiare, più un abbraccio alla vita che abbraccia per esempio il peccato, che quando si è piccoli non si sa neppure che cos'è, e invece una presenza così cara che abbraccia anche la cattiveria e rende quindi la gratitudine ancora più umana, cioè più divina. Allora, dicevo, in questi capitoli si descrive questo cammino, e questo cammino, per esempio, in questo capitolo quinto, Giussani lo descrive dicendo, parlando dell'umanità di Gesù, e all'inizio c'è tra i brani del Vangelo, perché sono tutti i brani del Vangelo cui allude, fa riferimento, c'è il brano dell'adultera, Giovanni 8, il capitolo 8 di Giovanni, anche quando che Gesù rimane solo con quella donna. E allora Gesù, che stava scrivendo per terra, quando tutti se n'erano andati, iniziando dai più anziani, e Gesù che, guardando quella donna, gli chiede: «Donna, qualcuno ti ha condannato?» «Nessuno, Signore, neanch'io ti condanno. Va e non sbagliare più». Come questo non sbagliare più contiene un credito a quella donna che è una cosa dell'altro mondo. Se gli avesse detto solo «va», è come se non avesse avuto speranza in lei. Invece gli ha detto «non sbagliare più». È un credito, è un affetto alla libertà di quella donna. Avrà sbagliato ancora, ma gli ha dato credito totale. Va e non sbagliare più. E poi quest'umanità che Giussani descrive come potente e buona, questa unità del potere e della bontà, che è una cosa come impossibile tra gli uomini, che il potere sia unito alla bontà. E lì fra i brani del Vangelo è quello della vedova di Nain, che prima di resuscitargli il figlio gli dice: «Donna, non piangere». Il primo gesto, dice, è un atto di tenerezza, e poi gli risuscita il figlio. Ma il primo è un atto di tenerezza. E poi parla di Gesù coi bambini, delle carezze dei bambini. Ricordate quell'immagine bellissima, non c'è qui, di Giussani, in cui dicevano che i più piccoli attorno a lui non vedevano neppure il suo volto, giocavano soltanto con la sua veste rossa, e rimaneva solo quell'impressione del loro gioco attorno alla veste rossa di Gesù. Questa impressione. E così dentro questa dinamica il sorgere della domanda: ma chi è costui? Nasce da una domanda la certezza della fede. Non è una sicurezza dialettica o una sicurezza matematica. Nasce da una presenza che pone una domanda. È un altro tipo di certezza, la certezza cristiana. Una presenza che desta una domanda. Per questo non si può possedere la certezza cristiana. Per questo non può essere ridotta a contenuti di verità. È una presenza che desta una domanda. Una presenza contiene contenuti di verità, ma non può essere ridotta a contenuti di verità. È una presenza che, stupendo, provoca una domanda: chi è costui? E poi a pagina 68 ancora, la continua reiterazione, cioè ripetizione di questa impressione di eccezionalità. La continua ripetizione di questa impressione di eccezionalità. L'altro capitolo è la pedagogia di Cristo nel rivelarsi. E anche qui Giussani insiste su due, che questa rivelazione avviene come per osmosi. Ma è bellissimo questo. Come per osmosi. Il rinnovarsi continuo di quella sorpresa e di quella domanda, ma chi è costui? Di fronte a quell'umanità che ogni giorno li sorprendeva, di fronte a quella bontà e potere che ogni giorno li stupiva, come per osmosi questa domanda cresceva e come per osmosi il riconoscimento di quello che lui era avveniva. E qui Giussani insiste su che questa pedagogia nel rivelarsi attraverso il concreto e attraverso l'implicito. Non ha iniziato dicendo io sono la seconda persona della Santissima Trinità. Non è iniziato così. Il concreto, basta pensare alle parabole, al tesoro nascosto. La parabola che uno che ha nel campo, uno non sa neppure, poi lo trova, va pieno di gioia, vende tutto quello che ha per comprare quel tesoro. Tutte le parabole sono un modo concretissimo, ma i miracoli stessi. E poi attraverso l'implicito, dall'implicito all'esplicito. Non ha iniziato con una definizione, ha iniziato suggerendo per quello che faceva, e per quello che diceva, o meglio, per l'accento con cui diceva le cose. Ricordate l'immagine di Mauriac, del discorso della montagna, che quelli più vicini ascoltavano tutto il discorso, beati, felici, 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 ma quelli più lontani, anche i più poveri, ascoltavano soltanto la parola felici, ma non ascoltavano poi il seguito, beati, poveri di spirito, sentivano soltanto il ripetere questa promessa di felicità. E qui Giussani fa anche lui usa quella parabola che... in 5 minuti, ma la vogliamo leggere insieme, la parabola del re del Portogallo, perché attraverso questa immagine descrive come una domanda si è posta e come la risposta che a un certo punto Gesù dà a questa domanda è una cosa, come dire, una cosa semplicissima e evidentissima. È chiaro, è così. Rispondeva a tutti quegli indizi, a tutti quei riconoscimenti che si erano continuamente rinnovati, a tutte quelle sorprese che avevano accompagnato quegli anni. Si può immaginare una piccola storia, pagina 71, che per analogia puntualizza l'origine del grande interrogativo. Figuriamoci un paesino di montagna alcuni decenni fa. Un'unica mulattiera unisce il villaggio al paese più grande, giù a fondovalle. Non c'è un medico stabile, ma c'è il comune con un sindaco. Tutti vivono nel bosco, qualche gallina, qualche mucca, nessun nesso col mondo. Un paesino chiuso, degradato. Nell'unica casa un po' bella del paese, una famiglia venuta dalla città viene a stabilirsi. Un signore e una signora, molto distinti, 2 bambini. Sono gentilissimi, ma tutto il villaggio si ritrae di fronte a loro. Li spiano dalle fessure delle persiane quando passano. Nell'unica botteguccia del paese non accettano alcun tipo di conversazione, nessuno li saluta. Accade un giorno che un abitante del paese si infortuna gravemente. La signora è medico e si adopera in tutti i modi fino alla sua completa guarigione. Così il ghiaccio si rompe, via via, molto lentamente, si crea non tanto un affiatamento a parole, ma un affiatamento pratico. Anche lui si rende disponibile a ogni necessità, un camino si rompe, un macchinario da riparare, quel signore di città sa sempre come intervenire. Sarà un ingegnere, dicono tra loro in paese. Lui la sera andava sempre nell'unica osteria del villaggio, dove gli uomini giocavano a carte avvolti in una nuvola di fumo. E dapprima se ne stava lì a guardare, poi nell'impaccio generale chiede di poter giocare anche lui. E gli uomini del paese scoprono che è anche un ottimo giocatore. Insomma, dopo qualche settimana, quella era la famiglia più amata del paese. Una domenica, mentre stavano giocando a carte, si interrompe per raccontare di quando aveva viaggiato nella Terra del Fuoco, e tutti se ne stavano lì con le carte in mano e la pipa in bocca ad ascoltarlo, perché parlava in modo affascinante, sapeva un'infinità di cose. A un certo punto il più vecchio di tutti tira fuori la pipa dalla bocca, mette giù le carte e dice: «Senti, tu devi rispondere alla nostra curiosità». La nostra curiosità è iniziato così, una curiosità umana, di fronte a un'impressione evidente. Molti fra noi dicono che sei un ingegnere, molti dicono che sei uno scienziato, altri dicono altre cose. Ma tu chi sei? Tu chi sei? Gesù l'ha rivolta ai suoi quel giorno. Ma voi chi dite che io sia? E prima gli hanno detto le risposte della gente. Alcuni dicono questo, altri dicono quest'altro. Come fai a essere così bravo in tutto, a sapere tante cose? Allora lui dice: «Amici, adesso che siamo veramente in confidenza, ve lo posso dire». Anche questo è rimanda. Adesso che siamo in confidenza, adesso che erano rimasti legati a lui, perché nessuno era come lui. Ricordate quella sera nella sinagoga di Cafarno, quando tutti se n'erano andati scandalizzati da quelle parole che più volte aveva ripetuto, e allora lui si rivolge ai suoi nella penombra di quella sera e domanda: «Volete andarvene anche voi?» E Pietro, che risponde a nome di tutti: «Da chi andremo? Tu hai parole che spiegano la vita». Era il tu, poteva dire un'altra cosa, era il tu importante, tu hai parole che spiegano la vita. Un'altra volta ha detto: «Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente». Ma ciò che prevaleva era quel tu, era quell'uomo che avevano incontrato e con cui vivevano e con cui convivevano. «Ma tu chi sei? Come fai a essere così bravo?» «Però non dovete tradirmi», dice, «perché per una serie di ragioni la mia posizione è delicata nei confronti della legge, e se sapesse che sono qui mi arresterebbero subito. Io sono il re del Portogallo in esilio». A nessuno lì nell'osteria viene in mente di mettere in dubbio questa risposta.